me lo domandate, lo vado anche a prendere. Buon inizio, buon lavoro a tutti.
La sezione biblica a cui eravamo l'altra volta, il libro del Genesi, capitoli 12-22, cioè del ciclo dei racconti o delle tradizioni sui patriarchi, quello su Abramo. Per noi, per quello che concerne noi, sarebbe, cioè, secondo la nostra pista, sarebbe il ciclo non tanto di Abramo, quanto di Abramo, Sara, Ismaele e Isacco. La famiglia, nel senso più ristretto, nel senso nucleare, nel senso moderno, di Abramo. Dicevamo che abbiamo lasciato a metà il discorso su questi capitoli che non abbiamo letto chiaramente perché sono molti, ma abbiamo preso solo, richiamato, preso, gli spunti di attualizzazione in questa nostra direzione di questi capitoli. Non tutti, per la verità, questi capitoli ci parlano delle vicende familiari o ci accennano indirettamente alle vicende familiari di questa famiglia patriarcale. Così ne abbiamo preso solo alcuni spunti di attualizzazione. Una cosa che si nota comunque da un capo all'altro di questo ciclo di racconti patriarcali è che sono tutti giocati sul filo conduttore della ricerca di una discendenza ad Abramo. Il tema della la promessa della discendenza, concretizzazione principale della verità e della fedeltà della promessa fatta ad Abramo per chiamarlo fuori dalla sua clan di origine, dalla sua terra di origine, per andare per una strada nuova, per una strada di affidamento totale a colui che chiama, cioè per una strada, per un itinerario, per un cammino di fede. La promessa della discendenza è un pilastro di questa storia della chiamata di Abramo fuori dal suo clan e dalla sua terra di origine. Allora, questi capitoli che si giocano tutti sul filo conduttore della ricerca di una discendenza fanno risuonare più chiaramente di altri, anche altrove risuona nella Bibbia, ma forse qui più a chiare lettere che altrove, fanno risuonare innanzitutto la classica lezione biblica, classica perché si trova altrove, ma solo qui, ma qui in modo più chiare lettere, dicevamo che, cioè, la discendenza, la procreazione, ha la sua sorgente nei racconti della creazione, secondo la quale la procreazione è veramente una delega della potenza creatrice di Dio. Ricordate i capitoli di Genesi 2, che avevamo fatto all'inizio, la frase famosa sulla procreazione, che ha dato origine anche a questa parola italiana, procreazione, che significa appunto una delega della potenza creatrice di Dio. Qui la cosa risuona a chiare lettere, è Dio che fa avere figli, come già aveva dichiarato Eva in occasione della sua prima maternità, Genesi 4, capitolo 4, versetto 1, ho avuto questo figlio da Dio, aveva esclamato Eva. È Dio dunque che dona la capacità di avere dei figli, e la cosa nel ciclo delle tradizioni su Abramo diventa più che mai eclatante, più che mai chiara, perché si tratta di una donna sterile a cui viene dato di avere figli. È proprio la sottolineatura più eclatante, no? Più limite, come il caso più limite possibile di questo. La cosa risuona che è Dio che dà i figli, che è Lui che garantisce e promette questa delega della creazione all'uomo e alla donna, risuona nel nostro ciclo ripetutamente come un ritornello, al capitolo 16, al versetto 2, per esempio, poi al capitolo 17, ai versetti 16 e 21, poi al capitolo 18, poi al capitolo 20, poi al capitolo 21. Sono come una lunga serie di riedizioni della unica promessa d'inizio, 12:7, capitolo 12, versetto 7, con cui Abramo era stato chiamato fuori dalla sua matrice per andare dietro ad un'altra matrice, ad un'altra guida, ad un'altra proposta di vita. Alla tua discendenza io darò questo paese. 12:7. Questa prima edizione viene poi rieditata lungo il ciclo di Abramo più volte, al capitolo 13, 15, eccetera, ed è fatta proprio questa ripresa continua dello stesso tema, è fatta proprio per educare Abramo e Sara progressivamente alla convinzione che veramente il dono della vita, il procreare un uomo a propria immagine, come diceva Adamo, Genesi 5, versetto 3, diceva: ho creato un uomo a mia immagine. Il creare un uomo a propria immagine attinge ad una fonte che è superiore a noi, di cui noi siamo solo il terminale e, come dicevamo prima, i delegati, o con un termine più dal Nuovo Testamento, la Bibbia del Nuovo Testamento, i ministri. E proprio perché tale, cioè una delega, un'amministrazione controllata, un'amministrazione in conto terzi, e proprio perché tale, non è nelle nostre mani. Questo è il ciclo di Abramo, lo sottolinea tutte le volte, che fa riapparire ripetutamente che la promessa della discendenza fatta ad Abramo e a Sara si compie solamente dopo molti casi in cui non si è compiuta, si compie solamente attraverso molti zigzag, attraverso molte strade, prima di arrivare, molte strade che mettono precisamente alla prova l'affidamento o la fede di Abramo e di Sara e della loro gestione di questa dimensione della vita, che è sempre stata molto importante nella famiglia, ma che a quei tempi lo era molto più che adesso, al punto tale che addirittura nei racconti delle famiglie patriarcali l'aspetto della discendenza è di gran lunga preponderante rispetto a quelli che invece noi oggi preferiamo sottolineare di più della vita di famiglia, e cioè quelli della relazione interpersonale, quelli della vita di coppia o della relazione interpersonale. Non è nelle nostre mani, dunque, perché appare continuamente una cosa data da Dio, non è nelle nostre mani e quindi non è un diritto, ma un dono, un po' diverso da un diritto, un dono gratuito che mai come nei racconti di Abramo e di Sara appare come tale, gratuito e inaspettato, che appare proprio quando meno te l'aspetti. Questa sottolineatura tra l'altro ha una grossa attualità ai giorni nostri, quando circola la mentalità apparentemente contraddittoria ma sostanzialmente univoca, secondo la quale da una parte bisogna avere il figlio ad ogni costo, ricordate questo slogan di attualità, e dall'altra parte invece si devono evitare il più possibile i figli. Sembrano due dinamiche abbastanza contraddittorie della nostra situazione contemporanea, in realtà non sono poi così contraddittorie perché hanno come denominatore comune quello che la Bibbia ha chiamato tante volte fin da Genesi 3, il peccato, cioè l'uomo che si considera gestore improprio della vita. Sono due manifestazioni complementari, fondamentalmente convergenti di questo denominatore comune. Dunque, qui invece viene presentata la mentalità tipicamente biblica, un dono, un regalo. Un regalo si chiama regalo perché non si può pretendere. Si chiama regalo perché non è un diritto. Allora, la lezione di questi capitoli sta precisamente dietro a questa domanda, nella risposta a questa domanda. Perché il figlio tanto desiderato arriva solo dopo che Abramo e Sara hanno provato tutti i mezzi a disposizione loro e arriva come frutto esclusivo di una iniziativa divina? Così è il senso della storia di Abramo e Sara. Essi provano prima ad avere il figlio secondo i mezzi legali allora previsti. Sara dà ad Abramo la sua schiava per avere la discendenza famosa, che era una cosa fondamentalissima sia per l'uomo che per la donna, più fondamentale addirittura di tutti gli altri aspetti della vita di famiglia. Ma la storia ci racconta che invece questo figlio tanto desiderato, questo pilastro della promessa, arriva solo alla fine, quando ormai si erano provati tutti gli altri mezzi e le cose non erano andate affatto per il verso, e arriva quindi come frutto solo di un'iniziativa divina. E poi, colmo dei colmi, quando è arrivato, viene richiesto indietro. Il famoso capitolo, Genesi 22, quello che la Bibbia chiama dal primo versetto la tentazione di Abramo, veramente la suprema tentazione della fede di Abramo, cominciata con la sua vocazione nel capitolo 12, veramente la sua passione, per esprimerci con i termini del Nuovo Testamento, e la conclusione suprema del ciclo di Abramo e di Sara. Perché dunque una storia fatta così? Proprio perché si ritiene evidentemente decisivo, determinante, educare il credente biblico, educare Abramo e Sara, educarci attraverso di loro, a espropriarsi della paternità e della maternità come un diritto. come un possesso, come una dimostrazione di efficienza e di bravura. Tutte cose che fanno capo non ad una mentalità che ha nell'obbedienza a Dio il proprio caposaldo, ma invece ad una mentalità che ha il suo caposaldo nel protagonismo dell'uomo. Cioè, proprio perché le cose vanno così? Proprio per strappare Abramo, Sara, per strappare a tutti i credenti biblici di tutti i tempi una concezione della coppia come strumento per l'affermazione di sé, come strumento per far figli, intendendo per far figli l'affermazione di sé, per cui se figli non ci fossero, tra l'altro la coppia dovrebbe sentirsi fallita, come se l'apertura della coppia, la rottura del cerchio del rischio dell'egoismo a due, fosse affidata solo alla fecondità genitale. Se la fecondità è un dono di Dio, e se Dio i suoi doni li fa a tutti e non solo ad alcuni sì e ad altri no, allora anche alla sterilità, questo è il punto di partenza della storia di Sara, prima cosa che si dice di lei, Sarai era sterile. Allora, Dio farà dono anche alla sterilità di una sua fecondità, sembra dirci la nostra storia. Allora deve esistere un'altra fecondità della coppia, oltre a quella dei figli naturali, anzi, anche oltre a quella dei figli adottivi, se è vero, come è vero, che la coppia nel progetto di Dio non è un circolo chiuso su se stesso, non può essere un circolo chiuso su se stesso. Se è vero, come è vero, che la fecondità è un dono di Dio solo, e non delle cellule genitali. Ciao. Ciao. C'è dunque in tutta questa storia, così come si svolge, no? Abramo e Sara, Sara è sterile, Abramo ha la promessa di un figlio, ma alla promessa di un figlio è legata alla concretizzazione della promessa di Dio, la fedeltà di Dio all'alleanza addirittura, e invece la controparte di questa promessa è, diremmo noi oggi, per definizione strutturalmente a ciò inabilitata. Perché imbastire una storia fatta così, se non precisamente perché tra le pieghe del racconto, tra le righe, diciamo noi oggi, tra le righe, venisse a galla, fosse capita, scoperta, la dimensione di fede che stavamo proprio adesso sottolineando, che va dall'esproprio della paternità e della maternità come possesso, fino alla concezione della fecondità, non solamente in termini genitali. C'è tutto questo grande annuncio tra le righe. Chiaramente bisogna farci caso e non seguire semplicemente la storia episodicamente, come se fosse una bella storiella di tempi patriarcali. Non dimenticare mai che abbiamo a che fare con la Bibbia, cioè con il deposito della rivelazione. Come sempre, sapientemente intessuta con la storia umana e non appiccicata sopra, e neanche messa in un angolo. Sapientemente intessuta, mescolata con la storia umana, precisamente perché così è. Non perché è stato bravo solamente a raccontare, chi ha raccontato le cose in questo modo, sapendo tessere insieme questi due fili, queste due piste, queste due linee di significato del testo, ma soprattutto perché così è nella vita, nella storia umana di tutti i tempi, da allora ad oggi. L'iniziativa dell'amore di Dio è sempre mescolata in una maniera paradossale e al tempo stesso inscindibile con la nostra storia. Ecco dunque un altro senso implicito in questa storia, ma ugualmente importante, di questa storia di Sara e di Abramo, cioè di questa storia di una fecondità impossibile, dichiarata tale fin dall'inizio, diventata possibile. Bisognerebbe prendere come riferimento, oltre che il testo famoso, dove il momento clou di questa fecondità impossibile è diventata possibile nei nostri racconti, e cioè Genesi 17 e 18, nei capitoli 17 e 18, da una parte al capitolo 17esimo il riso o il sorriso di Abramo quando gli viene detto per ormai la terza o la quarta volta che Sara avrà un figlio, a metà del capitolo 17esimo, versetto 15, all'interno della alleanza solenne siglata con il rito antico, qui nel capitolo 17esimo. Al capitolo 17, versetto 15 e 16, e al versetto 17 il riso di Abramo. Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sara, fino a Sara, perché cambierà vita. Quando cambiare nome nella Bibbia significa cambiare vocazione, cambiare senso della vita. Io la benedirò, cioè da sterile la farò diventare seconda, io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio, diventerà la capostipite, diremmo noi oggi, di nazioni e di popoli. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e dentro di sé rise e pensò, dice la Bibbia, ad un uomo di 100 anni potrà nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà mai partorire. E dopo aver pensato questo modo molto logico, geneticamente parlando, Abramo dice a Dio: ma io mi accontenterei veramente che almeno Ismaele potesse essere il portatore della mia discendenza, il figlio nato dalla donna egiziana, dalla schiava di Sara, che porta il nome di Ismaele non a caso, però la Yisma è il nome ebraico, significa Dio mi ha finalmente ascoltato. È un nome che indica appunto il figlio tanto desiderato. E a questa battuta di Abramo, che veniva dopo il suo sorriso, la Bibbia dice che Dio risponde: no, Sara ti partorirà un figlio. E tu lo chiamerai Isacco. Interessante il gioco di parole, perché Yitzhak, nome Isacco in ebraico, significa precisamente colui che ti ha fatto ridere. È interessante il gioco di parole ed è fatto apposta. Tu pensavi che il figlio fosse Ismael, cioè Ismaele, invece il figlio che Dio ti darà si chiamerà Yitzhak, cioè sarà quello di cui tu avevi riso come una cosa impossibile diventato possibile. È tutto un programma, chiaramente, anche il nome. Perché? Perché tutti questi capitoli sono tutto un programma. Perché, come dicevo prima, sono intessuti in questo modo interessantissimo, per cui tra le righe del racconto, il tessuto del racconto, insieme con l'andare delle vicende, si intessa, viene crescendo, una rivelazione biblica, un messaggio, un annuncio. E il clou, punto culminante, sarà poi nel capitolo 18, quando a Sara direttamente si farà lo stesso annuncio, non più ad Abramo, a Sara direttamente, capitolo 18, versetto 9, dove è Sara? È là nella tenda. Tornerò da te fra un anno. A quella data Sara, tua moglie, avrà un figlio. E Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro l'ingresso della tenda. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, i cicli della fecondità. Allora Sara rise dentro di sé, e ritorna questa parola molto significativa, perché dicevo il nome stesso del figlio giocherà su quella parola, rise dentro di sé, e il riso significa quel che segue, come vedete qui molto chiaramente. Rise in che senso? Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso? Perché Sara ha ironizzato su quello che ho detto, diremmo noi oggi. E viene la famosa parola che nella Bibbia tante volte ritornerà. Ve la ricordate? Riappare come qui nel racconto dell'annunciazione di un figlio a Maria. La famosa frase: c'è forse qualcosa di impossibile per Dio. A tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio, ti ho detto, e lo farò. Allora Sara, che era stata interpellata perché Sara ha riso, negò. Io non ho riso, perché era stata smascherata, ma l'ospite strano di cui si parla nel capitolo 18, questo divino straniero, che capita alla tenda di Abramo, nel capitolo 18, risponde: sì, tu hai riso. E su questa parola, riso, che è il culmine della storia, come vi dicevo prima, non a caso si imposterà il nome stesso di questo figlio. Doppiamente importante, doppiamente significativo questo, perché nella Bibbia il nome non è soltanto l'etichetta per identificare uno e distinguerlo da un altro, ma è invece l'annuncio di quello che deve diventare. C'è un altro famoso libro della Bibbia che porterà poi alla formulazione più sintetica, più densa, più a slogan, il senso di questa storia di Abramo, dal 12 al 22 capitolo. Il libro di Giobbe, un altro dei grandi libri della Bibbia, al capitolo 1, al versetto 21, produrrà quel famoso slogan biblico che condensa in sé tutto il senso della storia di Abramo dal 12 al 22 capitolo, anche a proposito della paternità e della maternità, o della filialità, dell'avere figli. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Giobbe 1, versetto 21, quando viene privato di tutto tutti i suoi beni e della sua stessa integrità fisica, questo campione, questa specie di maestro del credente biblico, come Abramo padre nella fede, così Giobbe può essere definito un padre nella fede, esclama: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In altri termini, il padrone ha deciso, quel che decide lui va sempre bene, perché lui sa quello che fa. Questa frase potrebbe essere veramente il riassunto e condensato, tornerà a galla di nuovo come tale, e al termine come bilancio, direi quasi, della nostra storia, che, vi dicevo, dopo un figlio tanto desiderato, alla fine questo figlio tanto desiderato, dato come puro dono, esclusivamente come dono, viene richiesto indietro. Allora la prima grande sottolineatura, il primo grande annuncio di questa storia, quello che abbiamo sottolineato fino adesso. Poi facciamo un'altra attualizzazione molto visibile di questa storia della famiglia di Abramo. Quando il figlio tanto desiderato finalmente arriva, come si presenta? Il figlio, che cos'è in questa storia? Punto di arrivo di una lunga attesa e di una lunga preparazione. Motivo di grande festa, ma anche arrivo improvviso di uno che nessuno più si aspettava. Sembrano due aspetti contraddittori, invece sono i due aspetti complementari della paternità e della maternità nella vita. Quella attesa e preparata lungamente e quella che capita a sorpresa quando meno te l'aspettavi. Due aspetti della storia di Isacco, due aspetti della vita, due aspetti di come il buon Dio ci educa ad essere servi e non padroni della procreazione, servi e non padroni del mistero della vita. Due aspetti del nome stesso di questo figlio, che non è il nome solamente di quel figlio di Sara, ma anche di ogni figlio. Isacco, vi ho già detto, parola che significa colui che ti fa ridere, che può essere il figlio, che può essere Dio che gioca sulle tue ironie per farti vedere che non sei tu il padrone della storia. Dunque, il figlio atteso e preparato come un sorriso di Dio, motivo di grande festa, di grande gioia, ma anche il figlio non atteso che arriva come sorpresa imprevista, come scherzo di Dio. Oggi si dice scherzo da prete, quando si vuol dire uno scherzo di quelli antipatici. Ecco, la Bibbia, con il nome Isacco, questo nome, nella lingua proprio ebraica, ha questo doppio senso: il sorriso di Dio, lo scherzo di Dio. Il sorriso infatti può essere sia gioioso sia ironico, anche nella vita. Il sorriso ha due sensi, non solo quello gioioso, ma anche quello ironico. Ironico, ma pur sempre affettuoso. Da quando si dice, di quel sorriso di quando si dice davanti a un bel problemone che è capitato: voglio ridere io adesso. Non è soltanto dunque nella lingua ebraica, ma è proprio nella vita questo doppio senso di molti avvenimenti, primo fra tutti, quelli che ci sovrastano, quelli più grandi di noi. E nel nostro racconto succede proprio questo, perché l'arrivo di Isacco, come si vede nel capitolo 21, scombussola i giochi precedentemente fatti. Al capitolo 21, ai versetti 1-7, cosa scappa fuori? Il conflitto tra Isacco e Ismaele. La cacciata di Ismaele, si dovrebbe dire, parafrasando quello che succede poi nel capitolo 22esimo successivo, il sacrificio di Ismaele chiesto ad Abramo da Sara. Dunque, il doppio senso, il doppio aspetto di questa dimensione così grande della vita di cui non appariamo sicuramente padroni. Ma un'altra cosa, ancora più importante di questo racconto della famiglia patriarcale di Abramo e di Sara. Cos'è questo figlio che arriva? Un dono di Dio, un grande dono, una festa. Nel capitolo 21 si organizza una festa per questo. Certo, ma non un dono da tenere per sé. Non un dono da godere come un puro e semplice oggetto di un desiderio finalmente appagato. La storia termina con quel famoso paradosso finale, che in maniera eclatante, direi quasi scandalosa, sottolinea proprio questo. Si chiama dono di Dio il figlio, non solo perché è un dono, non solo perché è uno scherzo di Dio, in altri casi, ma perché non è un dono da tenere per sé, non è l'oggetto di un desiderio finalmente appagato. Il figlio è portatore di una promessa nella storia di Abramo e di Sara, di un futuro che Dio stesso si ripromette da lui. Al capitolo 17, ai versetti 19, 20 e 21, si dice proprio questo. Su questo figlio si dice che si chiamerà Isacco, si dice che sarà il portatore della promessa, al versetto 19, e al versetto 21 si dice che sarà il termine di un'alleanza destinata ad andare oltre ad Abramo, ad andare nel futuro. Il figlio dunque è il portatore di un progetto di Dio per il futuro, per l'avvenire suo e del mondo, che non sappiamo dove lo porterà. Non solo Isacco è il figlio della promessa, ma ogni figlio è un figlio della promessa. È una scommessa di Dio sulla nostra capacità di educare, di portare avanti i suoi progetti di creatore e salvatore dell'umanità, che vuol dire che così i figli vanno guardati e guidati, con questo sguardo pieno di fede e di futuro. Perché ogni famiglia, come quella di Abramo e di Sara, è chiamata ad essere un ponte lanciato tra il passato e il futuro. È un pilastro della strada di Dio nella storia. La storia della salvezza raccontata dalla Bibbia non cammina, dice una bellissima frase di un documento del Nuovo Testamento, la lettera agli ebrei, la cosiddetta lettera agli ebrei, la storia della salvezza raccontata dalla Bibbia, non cammina con gli angeli, ma con gli uomini. È una strada i cui pilastri di sostegno sono precisamente le famiglie. Non a caso la strada della promessa nella storia di Abramo e di Sara percorre delle vie che non sono né previste né prevedibili. Perché? Perché questa storia voleva essere l'educazione a questo esproprio, come l'abbiamo chiamato prima, della nostra paternità e maternità, esproprio nel senso possessivo del figlio, che invece è una promessa di Dio, è suo. Se infatti si considera una nascita come una conquista o un appagamento invece che come un dono da donare, come un possesso invece che come una missione, allora è impossibile non diventare iperprotettivi con i propri figli e magari indifferenti e persino crudeli con i figli degli altri, come diventa Sara nei confronti di Ismaele, in quel pezzo del capitolo 21, 1-7 che vi avevo citato prima. Ma che cosa succede appunto nella nostra storia di fronte a Sara che agisce così? Non appena che Sara ha fatto cacciare via il figlio di Agar, capitolo 21 della nostra storia, non appena che Sara ha chiesto ad Abramo il sacrificio di Ismaele, ecco che la Bibbia ci racconta subito dopo, nel capitolo immediatamente successivo, la doccia fredda su di lei. A lei che aveva voluto il sacrificio di Ismaele, ecco che Dio chiede il sacrificio di Isacco. E badate bene che la parola sacrificio non significa nella Bibbia prima di tutto e soprattutto come in italiano oggi spargimento di sangue, morte. Sacrificio significa offerta. Offerta è esattamente il contrario di proprietà, di possesso. Guarda caso, la storia si dipana, si svolge proprio in questo modo, subito dopo il capitolo nel quale, capitolo 21, nel quale Sara chiede ad Abramo il sacrificio di Ismaele, la cacciata, l'offrirlo, il non tenerselo, Dio chiede a Sara il sacrificio, l'offerta di Isacco. E non è un caso che subito dopo il capitolo 22, nella sequenza della nostra storia, e cioè nel capitolo 23, Sara scompare dalla scena. Si dice che muore. Non lo si dice che sia morta per la doccia fredda del capitolo precedente, ma certamente la sequenza delle cose è impressionante. Ancora di più impressionante è che ad Abramo viene rivolta la richiesta. A lui, che aveva già sacrificato Ismaele, a lui che aveva atteso Isacco come il compimento della promessa di Dio, la fedeltà alla sua parola con cui lo aveva chiamato fuori dalla sua terra, a lui Dio chiede di purificare ancora la sua paternità da ogni forma di possesso. Dopo averglielo già chiesto per Ismaele, glielo chiede per Isacco. Genesi 22:2: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu tanto ami, Isacco, e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Se è vero che il figlio lo si riceve da accogliere per davvero, non per modo di dire, per davvero, non per predica, ma sul serio, come un dono di Dio, questo lo si verifica, lo si vede solo e proprio quando Dio richiede di donare a nostra volta il dono ricevuto. È veramente qui dove quella frase del libro di Giobbe, che accennavamo prima, rivela tutta la sua grandiosa capacità di condensare il senso di tutta la storia. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Guardate che si tratta del vertice supremo della fede biblica antico-testamentaria. Si tratta della pagina alla quale la tradizione sugli eventi a noi contemporanei, del rischio del genocidio, della scomparsa fisica degli ebrei dalla faccia della terra. Quello che essi hanno, i loro padri spirituali, hanno chiamato non a caso l'olocausto, con questa parola, presa da qui. Si tratta veramente del vertice più alto di che cosa la Bibbia insegna che sia la fede, o la visione di fede della vita. Intendendo per fede quell'atteggiamento condensato in una maniera così solenne nei confronti, cioè nel versetto, nei confronti nostri e di tutti i credenti biblici, nel versetto 21 del capitolo 1 del libro di Giobbe. Ecco, qui giunge anche al culmine la nostra storia e la nostra visuale di fede della paternità e della maternità come dono, come delega, come qualcosa che non appartiene a noi, ma viene solo gestito come ministri per un disegno di Dio più grande di noi. È solo così, infatti, solo con una maturazione di questa spiritualità, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, è solo così che si impara a diventare genitori a immagine e somiglianza di Dio. Cioè si impara a diventare pro-creatori, che vuol dire immagine e somiglianza del creatore, il quale ha creato l'uomo proprio nella libertà assoluta anche di dirgli di no. Cioè il creatore, pur essendo l'unico vero padrone, non ha voluto essere padrone. È il paradosso dove veramente si tocca con mano il Dio della Bibbia, che cos'è. È qui dove si tocca con mano il nocciolo della questione dell'educazione all'esproprio di sé, che tutta la Bibbia ci insegna dall'inizio alla fine come l'unica maniera di rassomigliare a Dio. di essere sua immagine e somiglianza. Poiché l'immagine e somiglianza di Dio non si gioca tanto nell'intelligenza, né tanto, né soprattutto, né tantomeno esclusivamente, cioè nella distinzione intellettuale dell'uomo dalle altre specie di esseri viventi, si gioca soprattutto nella libertà dell'amore. E anche qui, quindi, è logico che la storia si dipani in questo modo, se bisognava andare ad annunciare questo. Se un figlio è davvero, se il figlio, i figli sono davvero un dono di Dio, è chiaro, la gestione della paternità e della maternità non può essere che ministeriale e non padronale, e allora vuol dire che il culmine di questa gestione ministeriale e non padronale si raggiunge proprio con l'offerta del dono, donato per essere donato. Nella Bibbia, nella tradizione ebraica e cristiana, è usato nei tempi antichi chiamare i figli con questo nome, soprattutto significativo perché nella tradizione ebraica e cristiana il nome non è un'etichetta ma un programma di vita, e cioè con il nome donato. Per noi è un nome come un altro, ma non è un nome come un altro. C'è dentro tutta questa storia qui. È tutto un programma. Ora, c'è davvero ogni figlio è un donato, donato nel senso passivo, che lo si riceve come un dono, donato nel senso attivo, che è da ridonare. Allora il culmine di questo progetto si realizza precisamente quando si diventa capaci di offerta. Dio, che aveva chiamato Abramo ad uscire dalla sua terra, dal suo clan, lo chiama al culmine della sua vocazione ad uscire da se stesso, dalla sua istintiva possessività genitoriale, per diventare quello a cui era stato chiamato . Adesso gli viene chiesto il passo supremo. La Bibbia chiama nel primo versetto del capitolo 22 questo racconto la tentazione di Abramo. La prova suprema, come quando ci viene chiesto con gli avvenimenti più grossi della vita, quelli che, come dicevo prima, scombussolano tutti i giochi precedentemente fatti, ci viene chiesto di restituire quello che ci era stato donato. Il momento supremo, chiaramente culminante, drammatico, nel dramma e nell'eroismo di questa fede di Abramo, è precisamente nella morte. Chi ha vissuto tragedia della morte di un figlio, se non è riuscito a mettere la sua vita in questa luce, credo che resterà per sempre ferito a morte e inguaribilmente. A dimostrazione un'ennesima volta che la parola di Dio non ci chiama alla morte ma alla vita, che la vocazione di Dio non è ad essere dei disperati, ma degli illuminatori, delle sorgenti di una speranza e di una luce contro ogni speranza e al di là di ogni avvenimento contrario. La lettera agli Ebrei non a caso definirà la fede di Abramo proprio così: egli sperò contro ogni speranza. E da questo si verifica la sua fede. Ancora una volta l'esperienza storica, questa cosa notatela quando seguite questi discorsi biblici, perché è importantissimo per capire che cosa si dice con le famose parole che la Bibbia è ispirata da Dio. Una cosa è dire che la Bibbia è ispirata da Dio, una cosa è vedere la straordinaria corrispondenza tra la rivelazione biblica e l'esperienza storica, che ci fa toccare con mano come nella Bibbia sia sigillata, consegnata a noi, una sapienza eterna, una parola che non passa mai. Ancora una volta, dicevo, anche in questo che stiamo dicendo, l'esperienza storica dei genitori e dei figli sottolinea e conferma la rivelazione biblica. Questa grande educazione di Abramo e di Sara all'esproprio di sé, nella loro più grande attesa, nell'oggetto della loro più grande attesa, ci insegna, ci fa venire in mente quelle cose che succedono nella vita. La più potente forza di possesso, di cattura delle persone, è quella dei vincoli affettivi. L'esperienza insegna che ci vuole molta maturità nei genitori per non cedere alla tentazione del ricatto affettivo. Quante volte nella vita si incontrano storie di genitori bambini non realizzati che si vogliono compensare, realizzare nei figli. E quanti casi di figli super coccolati, oggetto di possesso esclusivo dei genitori, soffocati dalla loro affettuosa presenza apprensiva ed ansiosa, che non riusciranno mai ad evolvere, a diventare persone libere e forti, e che avranno bisogno domani dello psicologo o dello psichiatra. Perché essere genitori non è solo dare la vita, intendendo per vita la vita biologica. Dare la vita non è solo mettere al mondo, ma soprattutto far vivere ai figli la loro vita, prepararsi a fare di tutto, paradossalmente, per diventare inutili, secondo quella magnifica parola di Gesù, detta un giorno ai suoi discepoli: quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare, ricordatevi, voi siete dei servi inutili. Di nuovo l'Antico Testamento si salda con il Nuovo. Anche qui una cosa è sentirlo dire, che l'Antico e il Nuovo Testamento sono la stessa storia che si completa, è una cosa imparare a vedere. Passandoci dentro, imparando a conoscere il paesaggio, imparando a familiarizzarsi con il testo, con le sue allusioni profonde, con le sue vene segrete di rivelazione che scorrono come un fiume sotterraneo dall'Antico al Nuovo Testamento. Tutto questo non è roba da alti specialisti, ma soltanto da conoscitori. Bene, bisognava che facessimo quest'altro pezzo di ascolto di questa lunga storia della tradizione di Abramo e di Sara, perché dentro, come vedete, ci sono altri grandissimi spunti di spiritualità familiare.
grossissimi, giganteschi, non so che effetto facciano a voi, ma delle volte quando ci si avvicina a queste vette della rivelazione biblica si ha la sensazione della vertigine, almeno a me l'ha fatto più di una volta così, eppure sono le vertigini della libertà. Della libertà, del massimo compimento di sé. Perché se è vero che Dio è il creatore, l'inventore dell'uomo e della donna e della famiglia e dei figli, non può avere fatto queste cose se non per degli orizzonti così. Ed è importante, importantissimo imparare a vederli, perché ci facciano da compagnia e da specchio, da guida nella strada della vita, come dice quel famoso salmo, luce ai miei passi è la tua parola, o Signore. Salmo 118-119, il più lungo salmo della Bibbia, che ripete questa cosa 10.000 volte come un ritornello, non a caso. Bene. Così avremmo chiuso un altro capitolo, però nel frattempo è passato, mi pare, circa un'ora, se non di più. Allora, se vogliamo fermarci ci fermiamo, se vogliamo intervallarci un po' ci intervalliamo, se volete che lo sopportate, che andiamo avanti all'altro capitolo successivo, fate voi. Fate voi.
Capita un po' a tutti, anche dove non capita il caso estremo della morte di un figlio, che succede anche, però, ma anche dove non succede questo, capita a tutti il momento in cui si viene diretto a verificare se effettivamente è un dono donato oppure un modo di dire.
Però qui uno superficialmente pensando a pensare all'estremo.
Poi il racconto stesso racconta che non è stato fatto, quindi si vede bene che è la prova, no?
però allontanarsi dei figli, se non è che uno può anche la luce del donato oppure del figlio è un'entità, se può anche arrivare alla figlia e prepararsi per questo, al donarsi, donarlo praticamente, però l'altro è che poter uscire così a ricordire come potrebbe essere capricorno, certamente la storia si accapponte. Allora, siamo serviti a parole, perché siamo serviti, però è difficile farlo come dono, come dono.
Però, una cosa, non so se riesco a spiegare niente, però, cioè, per esempio, qui dice, quando Dio si chiama l'anno, dice, lo so che ti pensi io, che non mi hai ricordato. Io non penso che Dio abbia bisogno di sapere che lo teniamo, perché lui lo sa. Siamo noi che dobbiamo sapere quanto per noi certe esperienze sono importanti. Per cui penso che la prova fa parte comunque del nostro essere, cioè siamo noi che abbiamo bisogno di questa sfida molto spesso, per prendere coscienza veramente, non so, della nostra scala dei valori, di quanto veramente teniamo certe cose. Quindi, non lo so, io anche in quest'ottica qua, questo sacrificio mi prende un altro valore, perché io insomma una cosa non mi serviva a niente. Se nel momento che sono io che ho bisogno, cioè che mi rendo conto che queste sfide fanno proprio parte della vita, allora qualsiasi richiesta che magari io penso che la vita mi fa, in realtà non è solo la vita che mi fa queste richieste, sono io stesso che mi faccio queste richieste per mettermi alla prova, per sentire anche chi veramente sono io, allora diventa secondo me molto. Cioè, questo non dico che la vedura, è dura, però ha un'altra valenza, perché cioè, secondo me molto spesso questo sacrificio di sacro, cioè, lo sentiamo quasi in maniera passiva, come dire, è capitato anche questo sul collo di questo poveretto, no? A me non sembra che lui sia così passivo in questa cosa qua, cioè, secondo me lui veramente l'ha vissuta in maniera molto attiva. Cioè, era lui che doveva scoprire certe cose della sua figlia, non era Dio. Cioè, quindi in questo senso qua è anche molto più arricchente, perché sennò veramente si vede la storia del sacrificio come proprio il gioco da portarsi, dire creare la svelta, non come l'aspetto cioè, del vivere quotidiano, perché queste cose non sono spesso. Cioè, c'è il sacrificio del quotidiano che comunque c'è, al di là che non si chiede non si chiede di uscire del figlio, non lo so. Però non si può pensare sempre neanche per estremo.
Il modo con cui tu reagisci, se ci sia il fatto sì, ma il modo con cui tu reagisci. Se tu dici Emilio, reagisci in modo diverso da quello che ha reagito.
Ma la vita si comporta con queste prove in maniera
di guardare,
di rendersi cosciente di quando a un certo punto, voglio dire, se non è Dio, magari la richiesta se la fa tuo figlio in un'altra maniera dove si
condivide. No, perché sei, come reagisci di fronte alla richiesta che ti unite da Dio, come dici te che viene la teoria, come reagisci? Quello è il motivo a vedere Abramo che reagisce nel senso di dire è Dio che me l'ha data.
Come reagisco io? Nei figli, io con i figli ho avuto tanti problemi, ma non ho mai questa cosa, non so, per me è stata abbastanza diciamo, non credo che sia una virtù, nel senso che per me è stata una cosa sempre molto spontanea, nel senso che non ho mai visto la causa dei miei problemi, cioè non ho mai. Per me mi sono resa conto delle difficoltà che io attraverso i figli, di come in realtà ero io che li affrontavo me stessa. Per cui non era il figlio la causa del suo problema, anzi, ero grata di quell'esperienza che mi poneva di fronte a quel mio problema, magari risolto, e mi metteva nell'ottica di potermelo risolvere. Cioè, per me è stato così. Però, ho stato un tirocinio che avevo fatto prima, questo distaccarmi da questo aspetto qua, oppure era una cosa buona, non lo so, un'altra. Non lo so. Quindi, se non si tratta di cioè noi adesso lo diciamo un po' di successiva, no? Però mi sembra che il discorso è stato fin dal primo momento, no? Dice che questo Abramo come questa promessa, e lui come ogni uomo, come l'uomo di tutti i giorni anche di adesso, no? Che vuole importare la sua vita, e invece la sua vita è importata da Dio. E quindi voglio dire, il discorso di essere in un contesto della persona, la persona che vuole dare la sua vita, quindi è indipendente da Dio, no? Infatti questo qui che gli fa questa promessa è questo dramma che si è dato da fare per avere questo figlio, e la moglie gli ha dato la schiava, e quindi ha realizzato in parte, però quello che lui realizzava non è il progetto di Dio. E poi dopo questo suo modo di ragionare l'ha portato anche all'interno del figlio, cioè questo figlio che doveva vivere secondo il suo disegno, no? Secondo quello di Dio. Quindi proprio è un discorso di fondo che praticamente in Abramo possiamo vedere ciascuno di noi che ragiona e che vuole mettere le cose a secondo del suo modo di vedere, e invece Dio, il suo uomo propone, Dio dispone. Non è solo del figlio, ma è anche, voglio dire, a proposito della propria vita. Non so se sono
la cosa che cosa intendi tu per il progetto di Dio, come se fosse, cioè, quasi come se fosse estraneo, cioè non è il mio progetto, è il progetto di Dio, per cui non lo so, non riesco bene a chiarire, perché a me fa pensare che se c'è mai il progetto di Dio, comunque deve essere di noi.
Sì, però lui spesso vogliamo fare una vita sulla nostra misura, cioè voglio spesso noi la vogliamo programmare, e programmandola ci figlia la vita, non la vita, vogliamo così, che vogliamo una famiglia, vogliamo uno, non più di uno, oppure anche nella vita di tutti i giorni, no? Progettiamo la nostra vita come la vorremmo noi, e non teniamo conto magari di quello che vorrebbe Dio da noi. Cioè tante volte noi nella vita vogliamo delle cose e vogliamo quelle, invece quelle non ci vengono, magari ci vengono più tardi, perché nel progetto di Dio è messo in un modo diverso. Non lo so se riesco a...
Cioè no, mi sembra che quello che dice, perché mi sembra, cioè, ho percepito come dire che noi in realtà abbiamo dei piccoli, per cui vediamo molto vicino a noi, in realtà anche di Dio non è altro avere una vita un po' più lunga, è quella che abbiamo, perché magari noi vediamo solamente
questo figlio, io glielo prometteva, ma lui aspetta, come noi quando vediamo una cosa, no? E noi lo vogliamo, e anche se il Signore magari ha deciso diversamente, però noi lo studiamo da tutte le parti. E invece questo spingere è relativo, perché se nel progetto di Dio non c'è, non c'è.
Non so se soprattutto sia comunque credere che il progetto di Dio su di noi è un progetto d'amore, e quindi affidarsi
è questo progetto
affidarsi come al migliore che possa essere stato pensato nei nostri confronti. Cioè una lezione mi pare di questo tipo qui, anche per come sono andate le cose, perché Sara che è tutto sommato mi sembra quella più nervosa, no? Cioè per il progetto di questa storia, cioè quella che prima risolve il problema dato la schiava, poi dopo la cosa prese un'altra piega, allora la soluzione lì non andava più bene e chiede il sacrificio di Israele. Però a sua volta Sara viene in qualche modo, diciamo così, tra virgolette, punita, cioè questa, con il fatto che subito dopo gli viene chiesto il sacrificio di Isacco, e siccome probabilmente non si dice, però probabilmente insomma lei non aderisce a tutte le richieste di Dio, e muore, la sua vita finisce lì, mentre Adamo, che ha accettato prima il sacrificio di Israele e poi accetta anche il sacrificio di Isacco, tutto sommato, quindi rispettando fino alla fine il disegno della sua vita, alla fine viene premiato, cioè con le parole viene fuori che qui il comando è Dio, cioè non è umano nel senso che chi dispone della nostra vita per la nostra salvezza, insomma, ecco. E questa fedeltà assoluta che è così, ha valore di fedeltà solo nel momento estremo, cioè nel momento in cui quello che chiede Dio è veramente il massimo che possa essere chiesto a un uomo, cioè il sacrificio del figlio, perché magari fino a un certo punto noi ci possiamo arrivare ad accettare le prove, no? Fino a un certo livello, però questo credo che sia assolutamente il massimo che si possa chiedere. Quindi è poi questo, credo, cioè la lezione è questa del accettare dentro di sé questo concetto, cioè nell'accettare, nel credere che il progetto di Dio è il progetto d'amore,
la disponibilità, come diretta, nella disponibilità di accettare quello che Dio ha progettato per noi,
cioè di credere che cosa vuole, cioè che anche
accettarlo, che è un'accettazione di dire che siamo pronti ad accettare quello che ci viene, non quello che vogliamo noi. Ecco, forse che dal primo momento questa direzione, la promessa di una discendenza è il lato di questa storia e della chiamata di ciascuno di noi a fare certe cose, anche se noi non le sappiamo, noi spesso le andiamo male, però Dio ha il suo progetto, quindi noi è inutile che ci siamo a parte, anche nella vita di tutti i giorni, forse è un discorso così grande che nella mentalità di oggi, dove l'uomo si vuole praticamente sostituire a Dio e progettare la propria vita a secondo di quello che vede, che è una visuale molto limitata, no? Questa sua limitatezza lo porta a progettare la propria vita e gli avvenimenti che comportano la propria vita in una certa maniera, senza mettersi nella disponibilità di accettare il progetto di Dio. Ecco, questo. Infatti questo dramma e questa sala ogni tanto ricordano appunto questi sistemi che gli sono possibili, ma il Signore gli ha fatto la promessa, però loro potevano vivere nella promessa di quello che gli aveva detto Dio, e invece hanno
usato ricordare anche il discorso che non è più al quotidiano, perché forse la molto difficile più non sarà ancora più in grande scuola, non si parla di quello che non consuma ancora. Vi ha dovuto riconsegnare il dono. Questa me invece sembra, per esperienza diretta, con molto le figlie, o eventualmente per aver ascoltato, che molto spesso noi siamo nella situazione di Abramo e di Isacco, quando quotidianamente non accettiamo che il figlio sia un dono. Nel senso che alcuno si lascia una cucina. Cioè, voglio dire, come vi comportate con i vostri figli quando questi hanno un progetto totalmente diverso da voi? Quando fanno esperienze totalmente diverse da voi? Quando vivono in uno stile, non i piccoli, perché molti di voi adesso non sono più piccoli, no? Non tutti, ma sono anche i figli. In effetti, cioè, la morte delle figlie attualmente non è stata questa. Ma ogni giorno, quando i figli in fondo chiedono di essere considerati dolce, io sono un dolce per te, sono stato, io poi in quella situazione mi comporto come Abramo. Poi penso che tu dici, ma sì, all'estremo si pone, no? Io spero che nessuno di voi abbia l'avventura di dover passare attraverso la morte. Però mi pare che quelle che sono più difficili e anche più quotidiane, ma più vicine, più lento, è proprio quello del quotidiano, cioè quando il figlio si manifesta veramente, no, della poesia di Cibrano, una preghiera di Cibrano, come vogliamo, no, chiamarla, c'è veramente tutto il largo con la freccia, se il largo è una freccia l'acqua, diventa le decisioni cessano, no? E via dal cielo. Cioè, se la freccia è stata l'acqua non serve a niente, è lì per essere usata e lanciata lontano, nello versante. Cioè, per assurdo il problema grosso del quotidiano, cioè, noi ci comportiamo, forse potrebbe essere interessante vedere se questo esempio di Abramo e sono pure la pensiamo per assurdo solo nel mezzo della morte. Nel mezzo della morte, come si scriveva San Agostino, più noi siamo in questo atteggiamento, più torniamo a vivere, e pensiamo di continuare il giorno, però poi tutti i giorni, tutto il giorno, il giorno, poi non mi accoglieranno. Per cui da parte, quello che dico io, deve vivere come penso io, i progetti devono essere miei. Cioè, sono tutti meccanismi che secondo me noi abbiamo bisogno di richiamarci per fare le benedette, per esempio, secondo me è stato il medesimo. Poi la qualificazione di tutti i giorni come è. Io per esempio ho sentito in qualche modo che i miei hanno pensato di dare il loro progetto. Perché era così? Perché non avevano studiato, quindi dovevano studiare. Non c'erano stati soldi, quindi dovevano avere soldi. Non c'erano state soddisfazioni della vita, quindi dovevano avere soddisfazioni materiali. Poi per una serie di indizi, dal loro punto di vista, di risoluzione dal mio, ho preso il volo. Però io penso che per me sono una decisione. Cioè, il loro progetto è un altro.
Chiedi se noi abbiamo un concetto di
sé. Io sto parlando che la critica è nato nel contrario,
perché noi ci portiamo dietro con una cosa che abbiamo imparato, che naturalmente tutti ho detto che diciamo no, 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 però in realtà qualche cosa ci portiamo pure mettendoci anche nella disponibilità di voler essere più comprensivi possibili, cerchiamo di fare il nostro meglio, però certe cose non, di noi stessi non le conosciamo neanche noi, perché magari nel momento in cui siamo spinto crediamo di fare il suo bene e crediamo di essere indifferenti grazie alla libertà, però in realtà non è così, solo una terza persona ci può mettere sull'avviso di dire non è, non fai quello che credi di fare, ma chi è che sta criticando te stesso?
Io adesso come adesso effettivamente non abbiamo non viviamo un'esperienza di dono attivo, perché i nostri figli sono piccoli, per cui mi sembra che soprattutto adesso questo mi sembra di sentirlo tutto dono passivo, un rapporto già finito. Però logicamente io mi do quello in cui credo io. No, pretendo, di fatto loro fanno la vita che faccio io, cioè l'educazione che le scelte adesso le faccio io, non è che loro possono avere un conto quando a 18 anni oppure non so quando vorranno fare una strada diversa da quella che magari ho impostato io secondo la mia vita, perché non li posso impostare e dare dei valori diversi da quelli in cui credo io, non è questo che sia possibile. Infatti, se io credo che stare in campagna, visto che le chiavi in campagna, sia un valore, mi trasmetto questo valore, non si posso trasmettere quel valore a me. Dopo un conto è che io sia lì, cioè abbia la libertà di tutti i mezzi, di accettare anche che possa andare a vivere in città, in questo momento, devo vivere come una cosa.
Quindi allora
quindi a questo punto è la cosa più bella. Grazie.
farsi portare, su ciascuno di noi via il valore di quale credere.
Secondo me non è un problema che scatta a 17 anni o a 18 o a 15, il problema sussiste da sempre.
No, perché la Daniela diceva,
mi hanno dato un'istruzione,
mi hanno dato un'istruzione perché loro non sono andati a scuola. Per loro effettivamente l'istruzione probabilmente era un valore. Cioè, un conto è dopo ce l'hanno costretta a che ne so, a fare un'università se lei invece voleva fare la morale, cioè magari penso che lì dopo sia
diverso. Sì, beh, questo era un esempio,
però per esempio che faceva Daniela mi sembrava che erano.
Io credo che il problema sussista da sempre, cioè figli anche che non sono figli, cioè uno può aver pensato un figlio in un certo modo per realizzare una propria. Io credo che tu anche sono dentro, un po' ci siamo
dentro.
Se non ci fosse, non saremmo di per
aspettato. E quello lo
fa.
Cioè pensare che io per lui volevo quello lo fa. Ti devi ci do l'impressione. Ti faccio prendere un titolo di studio, ti do una certa libertà, poi quando tu dici, ah no, voglio fargli fare tanto, voglio fargli fare qualche cosa, ok, è importante.
Mi stavo per dire, stavo per dire un'altra cosa, cioè che con le parole, nella tentazione di pensare figli o di pensare alle situazioni della vita in funzione della nostra, del nostro egocentrismo è una tentazione quotidiana e perenne. Sbagliato perché sbagliati peccati, questo è chiaro, però voglio dire che questa esperienza di accettare non così passivamente, ma ad accettare perché rientra in un disegno di Dio, una realtà diversa da quella che io ho pensato, sperato, progettato, no? E quindi che può essere non scattare solamente nel momento in cui il figlio deve operare delle scelte per la sua vita. Mi può capitare di avere un figlio diverso da quello che io avrei voluto e che mi pone quindi dei problemi che non avevo e che non vorrei, o che rifiuto o che accetto a seconda della maturità o dell'aiuto che riesco ad avere o ad accettare poi il bambino, mi aiuta anche a crescere. Quindi il problema, come dire, non mi sembra che sia quello dell'educazione, no? Quello mi sembra che ogni genitore darà sicuramente il meglio che possa dare.
No, perché io personalmente, vedi, un po' come dicevo Rosalina, personalmente veramente io non mi sento, non credo che questo sia una conquista, cioè io non mi sento di aver fatto così avere dei progetti precisi o delle aspettative sui miei figli. Cioè, sì, mi aspetto che siano, diciamo, che mi vogliano bene, questo sicuramente, però non lo so se questo è una, forse è una pretesa più piccola, però non mi sento di aver generato dei figli per poter in qualche modo prolungare, almeno non conscientemente, forse inconsciamente queste cose ci possono essere.
Forse c'è da dire una cosa di precisazione per vedere come questi due versanti del discorso sono contigui, cioè sono uno vicino all'altro, però insomma c'è una linea di demarcazione nel mezzo. Voglio dire, vi ricordate quando, e altre volte mi sembra che fosse proprio lei, Sabina, sembra che fosse proprio lei che le altre volte aveva, quando avevamo parlato di egoismo, aveva messo in evidenza che bisogna vedere poi cosa si intende con egoismo, perché ci può essere una accezione, cioè una maniera di pensare, concepire il termine egoismo di tipo positivo, equivalente cioè alla realizzazione della persona per le sue capacità e le sue doti, cosa che è indispensabile, assolutamente necessaria, e ci può essere invece una concezione di egoismo che è di tipo prevaricatore, no? Cioè prevaricatore sugli altri, ma anche prevaricatore nel senso di protagonismo spinto al punto tale che diventa una specie di autopossesso padronale, appunto gestione in conto proprio della vita. Anche qui credo che questa distinzione tra due cose molto simili apparentemente, molto diverse fondamentalmente, che si possono anche chiamare con le stesse parole, ma che nelle stesse parole nascondono due versanti, se volete, vicini, ma con una bella linea di demarcazione nel mezzo, anche in questo discorso si verifica. Mi pare che è veramente necessario, oltre che inevitabile, ed è positivo che noi abbiamo una nostra progettualità della vita da trasmettere. I figli hanno bisogno, e oltre che bisogno, hanno diritto ad avere degli educatori. I genitori non sono solo i datori della vita in senso biologico, ma sono degli educatori, e i figli hanno diritto, e i genitori hanno dovere, di essere una colonna di riferimento. Non può essere diversamente, di fatto, ma oltre che di fatto è importante, necessario che sia così, di diritto. Altrimenti, tra l'altro, non sarebbe possibile la costruzione della personalità in termini psicologici. Quindi una cosa è dire questo: noi non possiamo non avere una progettualità nostra, non possiamo non essere noi stessi, non possiamo non trasmettere ciò, non fare gli educatori a ciò che ci siamo educati o a ciò a cui siamo stati educati. Dall'altra parte però, e la distinzione può sfuggire se non si sta attenti, perché si può dire la stessa cosa con le stesse, una cosa diversa con le stesse parole, si può dire quest'altra cosa con le stesse parole, quindi confondere e non vedere più la divisione. Altro paio di maniche invece è quando per nostra progettualità non si intende una progettualità corretta, ma scorretta. Non scorretta perché trasmessa in modo scorretto, non rispettoso, anche questo, come si sottolineava poco fa, no? Dipende poi da come le cose si trasmettono. Certo, ci sono delle scorrettezze nel modo, perché non è rispettoso della diversità della persona, e per il fatto che sono figli, oppure della libertà della persona, del figlio, e in questo modo è scorretto nel porgersi, nel modo di porgere. Ma dicevo, una progettualità scorretta non soltanto nel modo, ma proprio nella sostanza, nella progettualità stessa.